Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Aramis fischiò per chiamare Bazin, ma Bazin dormiva in anticamera, accanto agli avanzi della cena, e bisognò per destarlo che Aramis lo tirasse per l'orecchio. «Su, dormiglione, presto, la scala!» Bazin diede un gran sospiro e uscì per andare a cercare una scala. Dopo un momento, una buona e solida scala di legno era posta contro la finestra. «Oh», disse D'Artagnan, «ecco ciò che si chiama un mezzo di comunicazione. Anche una donna salirebbe una scala a questo modo». Parve che un'occhiata penetrante di Aramis corresse a cercare il pensiero del suo amico nel più profondo del cuore, ma D'Artagnan sostenne l'occhiata con aria di ammirabile candore. Del resto, in quel momento, egli poneva il piede sul primo gradino della scala e scendeva. Fu giù in un attimo. Quanto a Bazin, rimase alla finestra. «Resta qui», gli disse Aramis, «torno subito». I due amici, appena scesi, si avviarono verso la tettoia e, quando furono vicini, uscì di là Planchet, tenendo per la briglia i due cavalli. «Seguiteci, Planchet», esclamò Aramis. «Noi andremo discorrendo sino in fondo al villaggio». Infatti, i due amici traversarono tutto il villaggio, parlando di cose indifferenti. Poi, alle ultime case, Aramis disse: «Andate, amico carissimo, seguite la vostra carriera. La fortuna vi arride, non ve la lasciate sfuggire. Rammentatevi che è una cortigiana e trattatela come tale. Io, per me, rimango nella mia umiltà e nella mia pigrizia. Addio». «Sicché è proprio deciso?» domandò D'Artagnan. «Ciò che vi ho offerto non vi va a genio?» «Anzi, mi andrebbe molto a genio se fossi un uomo come gli altri. Ve lo ripeto, in verità sono un impasto di contrasti. Quel che oggi odio, domani lo adorerò, e viceversa. Vedete che non posso impegnarmi, per esempio, come voi, che avete sempre idee ben ferme». «Tu menti, furbone», disse fra sé D'Artagnan. «Addio dunque, caro», continuò Aramis, «e grazie delle vostre eccellenti intenzioni e soprattutto dei buoni ricordi che la vostra presenza ha ridestato in me». Si abbracciarono. Planchet era già a cavallo. D'Artagnan saltò in sella, poi si strinsero di nuovo la mano. I cavalieri diedero di sprone e si allontanarono dalla parte di Parigi. Ma dopo 200 passi, D'Artagnan si fermò d'un tratto, smontò, gettò la briglia sul braccio a Planchet e, prese le pistole, se le mise alla cintola. «Che avete, signore?» disse Planchet impaurito. «Oh, che, per quanto egli sia scaltro, non sarà detto che mi gabbi. Sta qua e non fiatare. Soltanto mettiti sull'orlo della via e aspettami». Ciò detto, D'Artagnan si slanciò dall'altro lato del fosso che fiancheggiava la strada e corse attraverso la campagna in modo da passare dietro al villaggio. Aveva osservato, tra il convento dei Gesuiti e la casa dove abitava Madame di Longueville, uno spazio vuoto, chiuso soltanto da una siepe. D'Artagnan vi si nascose dietro. Era convinto che Aramis non fosse ancora tornato alla propria dimora e che quando vi fosse tornato, non sarebbe tornato solo. Infatti, un momento dopo, udì un avvicinarsi di passi e come un rumore di voci sommesse. Al principio della siepe, i passi si fermarono. D'Artagnan mise un ginocchio in terra, cercando il più fitto della siepe per appiattirvisi. In quell'istante comparvero due uomini con grande stupore di D'Artagnan, ma in breve il suo stupore cessò, poiché udì vibrare una voce dolce e armoniosa. Uno dei due uomini era una donna travestita da cavaliere. «State sicuro, caro René», diceva la vocina soave, non succederà più la stessa cosa. Ho scoperto un sotterraneo che passa sotto la strada e d'ora innanzi ci basterà alzare una delle lastre che sono davanti alla porta per darvi agio di entrare e uscire. Oh, disse un'altra voce che D'Artagnan riconobbe per quella di Aramis, vi giuro, principessa, che se da tali precauzioni non dipendesse la vostra reputazione e se arrischiassi solamente la mia vita, sì, sì, lo so che siete coraggioso e ardito al pari di un soldato, ma voi non siete soltanto mio, siete di tutto il nostro partito, sicché abbiate prudenza. Obbedisco sempre, signora, disse Aramis, quando si sa comandarmi con voce così dolce. E la baciò teneramente. Ah! Esclamò il cavaliere dalla dolce voce. Che c'è? Chiese Aramis. Non vedete che il vento mi ha portato via il cappello? Aramis corse dietro al feltro fuggitivo. D'Artagnan approfittò della circostanza per cercare un punto della siepe meno folto da dove guardare meglio e più liberamente il dubbio cavaliere. In quel momento stesso la luna, forse curiosa come il nostro ufficiale, sbucava di sotto una nuvola e al suo indiscreto lume D'Artagnan riconobbe i grandi occhi turchini, i capelli d'oro e la nobile testa della duchessa di Longueville. Bene, pensò D'Artagnan rialzandosi e spolverandosi il ginocchio, adesso ti ho nelle mie mani. Sei della fronda e amante di Madame de Longueville. Grazie alle informazioni carpite ad Aramis, D'Artagnan sapeva già che Porthos si chiamava di Casato du Vallon. Aveva preso come dal nome delle sue terre si chiamasse de Bracier e che a motivo di quel suo possedimento era in lite con il vescovo di Noyon. Cosicché doveva andare nelle vicinanze di Noyon a cercare quelle terre, cioè alla frontiera dell'Île-de-France e della Piccardia. Lì le informazioni che raccolse furono soddisfacentissime. Porthos, infatti, aveva avuto qualche litigio con il vescovo di Noyon a proposito della tenuta di Pierrefonds, che confinava con la sua, e infastidito da tali dispute giudiziarie, di cui non capiva niente, aveva, per finirla, acquistato Pierrefonds e quindi aggiunto questo nuovo nome agli altri suoi. Si chiamava ormai Duvallon de Brassier de Pierrefonds e dimorava nella sua nuova tenuta. Non c'era da sbagliare. Bisognava prendere la strada che conduce da Villers-Cotterêts a Compiègne e, uscendo dal bosco, prendere a destra. Giunto all'estremità della via, D'Artagnan si trovò a sovrastare una valle amena, in fondo alla quale si vedevano dormire sulle rive d'un bel laghetto alcune case sparse qua e là, che, umili e coperte di tegole o di stoppie, sembrava riconoscessero, per signore feudale, un grazioso castello costruito verso l'inizio del regno di Enrico IV, sormontato da banderuole signoresche. D'Artagnan non ebbe il minimo dubbio di essere in vista dell'abitazione di Porthos. Dopo 10 minuti si ritrovò in fondo a un viale, ai cui lati erano piantati a intervalli regolari bellissimi pioppi, e che terminava a un cancello di ferro le cui lance e spranghe trasversali erano dorate. In mezzo a quel viale stava una specie di signore vestito di verde e dorato come il cancello, che cavalcava un grosso e robusto cavallo. Egli aveva a destra e a sinistra 2 servitori gallonati. Molti villani, radunati, gli porgevano ossequiosissimi omaggi. «Ah!» disse tra sé D'Artagnan. «Che sia quello il signor Duvallon de Brassier de Pierrefonds? Come si è ristretto da quando non si chiama più Porthos?» «Non può essere lui!» disse Planchet, rispondendo a ciò che D'Artagnan diceva fra sé. «E il signor Porthos era alto quasi 6 piedi, e quello lì ne ha appena 5». «Eppure», continuò D'Artagnan, «lo riveriscono molto profondamente». E spronò il cavallo verso l'uomo rispettabile e i servi. Più si avvicinava, meglio gli pareva di riconoscere i lineamenti del personaggio. «Gesù mio!» esclamò Planchet, credendo egli pure di riconoscerlo. «Sarebbe mai possibile che fosse lui?» A quell'esclamazione l'uomo a cavallo si voltò lentamente e nobilmente, e i 2 viaggiatori videro brillare in tutto il loro fulgore gli occhioni, il muso vermiglio e il sorriso eloquente di Mousqueton. Ed era infatti Mousqueton, grasso come mai, traboccante di salute, tronfio di benessere, che, riconoscendo D'Artagnan, al contrario dell'ipocrita Bazin, si lasciò scivolare dal destriero e si accostò con il cappello in mano all'ufficiale, in modo che gli omaggi di tutta quella gente che gli stava intorno fecero una conversione e si volsero verso quel nuovo sole che eclissava il vecchio. «Signor D'Artagnan! Signor D'Artagnan!» ripeteva dentro le gote enormi Mousqueton, sudante per l'allegrezza. «Signor D'Artagnan! Oh, che piacere sarà per il mio signore e padrone, il signor Duvallon de Brassier de Pierrefonds!» «Oh, caro Mousqueton, è qui il tuo padrone. Siete nei suoi possedimenti!» Thank you. D'Artagnan varcò il cancello e si trovò di faccia al castello. Mentre poneva piede a terra, comparve sulla scalinata una specie di gigante. Si renda giustizia a D'Artagnan. A parte ogni sentimento di egoismo, il cuore gli balzò di gioia all'aspetto di quell'alta statura e di quel volto marziale che gli rammentavano un uomo buono e prode. E di corso incontro a Porthos e si gettò nelle sue braccia. Tutta la servitù, schierata in circolo, a rispettosa distanza, guardava con umile curiosità. Mousqueton, in prima fila, si asciugò gli occhi. Quell'anima buona non aveva cessato di piangere per l'allegrezza da quando aveva riconosciuto D'Artagnan e Planchet. Porthos prese a braccetto D'Artagnan ed esclamò: «Oh, che piacere rivedervi! Dunque non mi avete dimenticato voi dimenticarvi? Ah, caro Du Vallon, si dimenticano i più bei giorni della nostra gioventù e gli amici affezionati e i pericoli affrontati insieme!» «Sì, sì», disse Porthos, procurandogli dare ai suoi baffi quella piega elegante che avevano perduta nella solitudine. «Sì, al nostro tempo ne facemmo delle belle». E demmo del filo da torcere a quel povero ministro. E trasse un sospiro. D'Artagnan lo guardò fisso. «Basta, siate il benvenuto», continuò in tono languido. «Mi aiuterete a ritrovare la mia gioia perduta. Cacceremo la lepre domani nella mia campagna, che è superba, e il capriolo nei miei boschi, che sono bellissimi. Ho quattro levrieri che sono stimati i più agili della provincia. È una muta che non ha l'eguale da qui a 20 leghe. E Porthos trasse un secondo sospiro. «Oh, oh!» disse tra sé D'Artagnan, «che sia meno felice di quello che pare». Quindi, ad alta voce, «però, prima di tutto, mi presenterete a Madame Du Vallon, già che mi rammento di una certa lettera di cortese invito che vi piacque scrivermi e in fondo alla quale lei ebbe la cortesia di mettere alcune parole». Terzo sospiro di Porthos. «Ho perduto Madame Du Vallon da 2 anni, disse, e ne sono ancora afflitto. Non era una donna di carattere molto simile al mio, ma aveva finito tuttavia con l'avvezzarsi alle mie maniere e adattarsi ai miei capriccetti». «Sicché siete ricco e libero?» domandò D'Artagnan. «Ahimè», disse Porthos, «son vedovo e ho 40.000 lire di rendite. Andiamo a far colazione?» «Volentieri, quest'aria mi ha messo appetito», disse D'Artagnan. «Sì», soggiunse Porthos, «la mia aria eccellente». We'll be right back. entrarono nel castello. Da cima a fondo era tutto dorature, dorati i cornicioni, dorate le modanature, dorato il legno delle seggiole. Era pronta una tavola imbandita. «Vedete», disse Porthos, «questo è il mio modo di vivere consueto». «Caspita, me ne congratulo con voi, il re vi invidierebbe». «Sì, ho udito dire che Mazzarino lo tratta male quanto a cibo». «Assaggiate questa costoletta, caro D'Artagnan, è dei miei montoni». «Avete montoni molto teneri», disse D'Artagnan, «e di nuovo vi faccio i miei complimenti. Sì, pascolano nelle mie praterie, che sono stupende». «Datemene un'altra», disse D'Artagnan. «No, piuttosto prendete di questa lepre che ammazzai ieri in una delle mie riserve». «Perbacco, che sapore!» disse D'Artagnan. «Ma dunque le nutrite di timo le vostre lepri?» «E», domandò Porthos, «che vi pare del mio vino? È amabile, non è vero?» «È delizioso, eppure è del paese, davvero, di un piccolo versante a mezzogiorno, lassù, sulla mia montagna, mi fornisce circa 20 caratelli». «Ma è addirittura una vendemmia!» Porthos sospirò per la quinta volta. D'Artagnan aveva contato i suoi sospiri. Orsù disse, curioso di investigare il problema, «sembra che siate angustiato da qualche cosa, state male, forse la salute...» «Eccellente, caro mio, come non fu mai, ammazzerei un bue con un pugno». «Allora dispiaceri di famiglia, di famiglia. Per buona sorte sono solo al mondo». «E dunque», domandò D'Artagnan, «che avete da sospirare?» «Mio caro», disse Porthos, «sarò schietto con voi. Non sono felice». «Voi non felice, Porthos? Voi che avete un castello, praterie, montagne, voi che avete 40.000 lire di rendita, non siete felice?» «È vero, possiedo tutto questo, e a godere tutto questo sono solo». Capisco, siete circondato da gentaglia che non potete frequentare senza derogare in un certo modo». Porthos impallidì alquanto e vuotò un ampio bicchiere di vino. «No», disse, «tutt'altro. Figuratevi che sono tutti gentiluomini di campagna, che hanno un qualche titolo e pretendono di risalire a Faramondo, a Carlo Magno, o almeno a Ugo Capeto. Sul principio ero l'ultimo venuto e perciò dovevo essere il primo a usare cortesie, e le usai. Ma sapete bene, D'Artagnan, che Madame du Vallon parve che nel dir questo Porthos inghiottisse a stento la saliva. Madame du Vallon, continuò, era di una nobiltà assai dubbia. In prime nozze, non credo D'Artagnan raccontarvi cose nuove, aveva sposato un procuratore. Qui trovarono che questo era nauseante, sì, dissero nauseante, capite? È una parola da far uccidere 30.000 uomini. Io ne uccisi 2. Facendo così tacere gli altri, ma non rendendomeli amici. Sicché non ho più compagnia, vivo solo, mi annoio, mi rodo. D'Artagnan sorrise, vedeva il difetto della corazza e apprestava la botta. «Ma insomma», disse, «siete nobile voi, e vostra moglie non vi può diminuire, sì». «Ma capite, non essendo di nobiltà storica come i Cussy e i Rohan, tutti coloro che sono visconti o conti passano davanti a me, in chiesa, nelle cerimonie, dappertutto, e io non posso aver nulla da ridire». «Ah, se fossi soltanto barone, non è vero?» disse D'Artagnan, terminando la frase. «Oh!» esclamò Porthos, il cui volto si rasserenò. se fossi barone. Bene, pensò D'Artagnan, qui riuscirò, e rispose, su, amico mio, quel titolo che bramate, vengo oggi a portarvelo.
Paolo Bonacelli ha letto Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.